partì fra la metà e la fine di maggio col treno della sera per Trieste, dove si fermò solo 24 ore, e la mattina dell'indomani si imbarcò per Pola. Cercava qualcosa di esotico, di avulso dalla vita abituale, perciò scelse un'isola dell'Adriatico non lontana dalla costa istriana. Ma la pioggia e l'aria pesante, la meschina e chiusa clientela austriaca dell'albergo e la mancanza di quel placido e intimo contatto col mare che solo una spiaggia dolce e sabbiosa può consentire, lo misero di cattivo umore. Che ci faceva qui? Si era sbagliato. Ad una settimana e mezzo dal suo arrivo nell'isola, un veloce motoscafo riportò lui e il suo bagaglio nel porto di Pola, per raggiungere subito l'umido ponte di una nave pronta a salpare per Venezia. Per Venezia, prima classe. Il signore è servito. Ottima scelta.
Gustav von Aschenbach, il non più giovane protagonista di Morte a Venezia, che stiamo seguendo nel suo arrivo alla città lagunare, è un celebre scrittore tedesco in cerca di stimoli nuovi e non troppo lontani e di una vacanza mediterranea che vorrebbe di liberazione, di sgravio e di oblio. Siamo in una non meglio precisata primavera di inizio Novecento. Nella primavera del 1911, pure Thomas Mann, autore di quel romanzo breve pubblicato l'anno successivo, soggiorna con la moglie a Venezia. Ha 36 anni e ha raggiunto una già solida notorietà, in particolare col romanzo I Buddenbrock. Da quella vacanza lo scrittore trae ispirazione per la storia di Aschenbach. Una fatale avventura lagunare, immersa in un caldo afoso pregno dei miasmi di un'epidemia di colera pervicacemente negata dalle autorità, e anche una discesa negli inferi di una irrefrenabile passione proibita per il giovinetto Taggiu, che soggiorna nello stesso grande albergo.
A destra spuntò la costa piatta. Barche di pescatori animarono il mare. L'isola del Lido apparve. Il vapore se la lasciò a sinistra, scivolò ad andatura rallentata entro il canale e sulla laguna. Ed ecco, la rivedeva, quell'abbagliante composizione di edifici fantastici che la Serenissima presentava agli sguardi riverenti dei navigatori che si approssimavano. L'aerea magnificenza del Palazzo Ducale e il Ponte dei Sospiri, le colonne sulla riva, col leone e col santo, il traforo della porta dell'orologio coi mori. E mentre contemplava, si disse che arrivare a Venezia dalla terraferma era come entrare in un palazzo dalla porta di servizio, e che solo per nave, dall'alto mare, come aveva fatto lui questa volta, bisognava giungere nella più inverosimile città del mondo.
Nel trambusto delle rive, una volta sbarcato, Aschenbach cerca una gondola che lo porti al vaporetto per il Lido e al già allora celebre e rinomato Hotel des Bains. Ma il gondoliere è inflessibile. Sul vaporetto non accettano bagagli, perciò lo porterà lui fino all'albergo, dice perentorio il veneziano.
I want to go to Schiavone. The signore is going to the Lido. Yes, by vaporetto. The signore cannot go by vaporetto. The vaporetto does not take baggage. That is my affair.
Così la gondola giunse a destinazione. Aschenbach entrò nel vasto albergo. E il manager, un uomo piccolo, sommesso, ossequioso, lo accompagnò in ascensore al secondo piano e gli indicò la sua stanza. Una camera gradevole, adorna di fiori fortemente profumati, coi mobili di ciliegio e due alte finestre prospicienti il mare aperto. Aschenbach si affacciò e mentre portavano dentro il bagaglio stette a contemplare la spiaggia. Prese il tè sulla terrazza verso il mare, poi uscì e percorse un bel pezzo della passeggiata verso l'albergo Excelsior. Quando tornò, era già l'ora di cambiare abito per il pranzo.
Navi, vaporetti e gondole, gondolieri, piazza San Marco, calli e campielli, il mercato accanto al ponte di Rialto, i caffè con le orchestrine, la laguna, il Lido, l'Hôtel des Bains, l'Excelsior, i villeggianti di ogni paese, la spiaggia, il mare. Come al tempo di Thomas Mann e di Gustav von Aschenbach, queste sono ancora fondamentali icone di Venezia. Le abbiamo ripercorse parlando con veneziani e con forestieri, cercando di scoprire come venga vissuta oggi la città e se, analogamente alla malattia che la mina nel romanzo, anche ora Venezia sia insidiata da un qualche malessere profondo. Certamente, innegabilmente, Venezia è tuttora un meraviglioso, stupefacente museo a cielo aperto, una città pregna di cultura, di arte, di musica, dove continuano a lasciare il segno artisti e intellettuali d'ogni dove, e in cui pare che davvero tutto il mondo si dia appuntamento almeno una volta nella vita. Il simbolo per eccellenza di Venezia è la gondola, immutata nel tempo è l'imbarcazione, assai diversa invece rispetto all'inizio del Novecento e ormai la professione dei circa 600 gondolieri ufficialmente registrati. Nella tratta tra San Marco e Lido nessuno di loro rema più da un pezzo. Per attraversare quel braccio di laguna, oggi Aschenbach avrebbe a disposizione un comodo, ancorché costoso, taxi acqueo, oppure il vaporetto su cui, contrariamente all'inizio del Novecento, oggi potrebbe imbarcare senza problemi anche il suo bagaglio.
Il servizio delle gondole è ancora un servizio richiesto fortemente dai turisti o è diminuito negli ultimi anni?
C'è stata la crisi in tutto il mondo e c'è anche qui, un po' si è diminuito. Diciamo che il nostro turista ideale era quello che veniva qui e rimaneva qui una settimana, una volta.
Andrea Balbi, portavoce dei gondolieri veneziani.
Adesso questo tipo di turismo non c'è più, cioè, mordi e fuggi, gente che viene qui mezza giornata.
Quanti sono i gondolieri ufficiali a Venezia?
Più o meno in tutto siamo 600.
C'è lavoro per tutti?
Sì. Lavoriamo tutti. Un attimo, perché effettivamente a Venezia un terzo di contingente è a casa tutti i giorni. Quindi le gondole effettivamente che navigano per la città sono 260-280.
Ma un gondoliere quanti giorni lavora in media alla settimana?
E noi facciamo 3-4 giorni lavorativi alla settimana.
E questo basta per vivere?
Basta per vivere, sì. Nel senso che si lavora bene d'estate e molto poco d'inverno. Quindi bisogna trovare l'equilibrio giusto per riuscire a vivere bene.
E cosa fa un gondoliere quando non usa la gondola come mezzo di sostentamento?
Cioè se fa un altro lavoro dice
sì,
o...
Sì.
No, assolutamente. Un gondoliere quando non lavora sta a casa con la famiglia, perché dobbiamo anche noi passare un po' di tempo con la famiglia.
Ogni gondoliere ha la sua gondola di proprietà?
Sì.
Quanto costa comprarsi una gondola?
Dovete pensare che è costruita a mano, ci vogliono 4-5 mesi per costruire una gondola, è formata di 7 tipi di legno diversi. Costa comunque dai 25 ai 30 mila euro, però ha una durata di circa 30-35 anni. Comunque si può ammortizzare tranquillamente nel tempo.
Non importa se in gondola, in vaporetto o in taxi acqueo, se tornasse oggi a Venezia, una volta approdato al Lido e all'Hôtel des Bains, Aschenbach si troverebbe tuttavia davanti a porte sprangate. Dal 2010 il grande, lussuoso albergo inaugurato nel 1900 al numero 17 del lungomare Marconi è infatti chiuso e nessuno sa quando e se riaprirà. Un duro colpo per il turismo del Lido e i suoi oltre 10 chilometri di spiagge, frequentate fin dalla metà dell'Ottocento da letterati, artisti, musicisti, nobili e teste coronate di ogni nazionalità.
La sabbia bruciava. Sotto l'etere azzurro dei barbagli d'argento erano tese davanti alle cabine tende di traliccio color ruggine e sulla netta macchia d'ombra da esse proiettata si passavano le ore del pomeriggio. Ma non meno deliziosa era la sera, quando gli alberi del parco esalavano profumi balsamici e il mormorio del mare notturno saliva dolcemente e parlava alle anime. Quelle sere portavano con sé la lieta promessa di una nuova giornata di sole, di facili e ordinati piaceri, abbellita da infinite occasioni di gradevoli casi.
American coffee. Ice cream.
La clientela più agiata, se desiderosa di soggiornare al Lido nel massimo confort e con un tocco retro, oggi può scendere all'Excelsior, l'albergo che ha sempre più legato il suo nome alla mostra del cinema nei cui immediati paraggi sorge. E dire che all'inizio del Novecento, per favorire ancora di più il turismo, allora già cinquantenario della lunga e stretta isola, e collegarla a San Marco, era stato progettato persino un tunnel di 3,5 chilometri sotto la laguna, sia pedonale che tranviario. Oggi altre isole come Torcello, San Clemente o Sacca Sessola sono diventate meta del turismo più esclusivo. Il De Bain sta visibilmente andando in rovina e anche il Lido, la sua passeggiata a mare, i suoi stabilimenti balneari e le sue spiagge sono ancora in attesa di un rilancio tra polemiche a non finire. Polemiche che, assieme a risvolti giudiziari, caratterizzano per l'isola pure la costruzione del MOSE, il gigantesco sistema di dighe mobili iniziato nel 2003 con l'intento di proteggere la città dall'acqua alta e che dovrebbe essere ultimato entro il 2018.
L'aria era calma e greve di odori. Il sole dardeggiava attraverso la foschia. L'acqua batteva gorgogliando contro il legno e la pietra. Piccoli giardini pensili riversavano sui muri scrostati grappoli di fiori bianchi e purpurei. Cornicioni di finestre moresche si specchiavano nei canali torbidi. La scalinata marmorea di una chiesa scendeva nell'acqua. Un mendicante accovacciato sui gradini tendeva il cappello gridando la sua miseria. Con gesti servili, un rigattiere dalla sua spelonca invitava il passante ad arrestarsi nella speranza di imbrogliarlo. Questa era Venezia, beltà lusinghiera e ambigua, racconto di fate e insieme trappola per forestieri. What lies in wait for me here in you Australis? What lies in wait for me? Where water is rallied to stone, water and stone. Passion confuses the senses, ambiguous Venice. Aschenbach prese una gondola e attraverso il tetro labirinto dei canali, sotto balconi leggiadri fiancheggiati da leoni di marmo, lungo acque cosparse di galleggianti detriti, si fece portare a San Marco. Non vi giunse senza fatica, perché il gondoliere, in combutta con fabbriche di merletti e vetrerie, cercava continuamente di sbarcarlo per visitare negozi e fare acquisti. E quando quella bizzarra traversata di Venezia incominciava a esercitare il suo incanto, il mercantilismo rapace della decaduta regina dei mari interveniva spiacevolmente a sciogliere la magia.
Il commercio, una componente essenziale e onnipresente in città, che nel turismo trova una fonte primaria di guadagno, ora come al tempo di Thomas Mann. Negozi e negozietti, bancarelle ambulanti paiono mirare ad un unico target, il turista, spesso in laguna solo per un paio d'ore, come veloce tappa di fitti viaggi a pacchetto che semplicemente comprendono anche Venezia.
Can I ask you why you have come to Venice?
Package tour, yes, end of package in Venice.
How long are you staying?
4 hours.
How long are you staying?
In Venice only one day, because we stay in Milano. We visit to Londres, Paris, Roma, Germany, Barcelona e Lisboa, Portugal.
La concorrenza per accaparrarsi l'attenzione dei turisti è serrata perché la crisi globale ha colpito anche qui. Gli oggetti in vetro e i pizzi sono ancora, come al tempo di Aschenbach, prodotti prediletti, ma la gamma si è ampliata con ogni genere di soprammobili, maschere, borse in pelle e la maggior parte dei souvenir è ormai made in China. Intere calli sono dominate dai commercianti cinesi.
Come vanno gli affari?
Diciamo che il piatto di pasta asciutta riesco ancora a mangiarlo e se mi se guardo intorno dico sono ancora fortunato. E il problema è che la comunità cinese non è come altre comunità, ma si sostiene una con l'altra, si aiuta, acquista l'immobile. E diciamo, se comprano il bar, il veneziano non è che va dentro al bar del cinese, no? Preferisce andare dove lavora il veneziano, e loro sono fatti furbi, assumono i veneziani. Cioè praticamente adesso noi lavoriamo per loro.
Qualcosa anche noi vendiamo della roba cinese. Nel mio caso mi faccio le maschere e non patisco questa concorrenza, perché si vede insomma la roba fatta a mano, artigianale, con quella fatta in serie cinese. E come è nato il souvenir? Era un prodotto artigianale fatto nel luogo dove arrivava il visitatore da fuori. Questo, ecco, questo non esiste quasi più, insomma. Cioè, i tempi cambiano e bisogna adattarsi, sennò si muore.
A tenere in piedi l'economia della città, una massa di 100.000 turisti che in media ogni giorno si riversano su ponti, calli e campielli, affollano rive e vaporetti, tanto che ormai da tempo a Venezia si sta dibattendo su una tassa d'ingresso alla laguna o almeno a Piazza San Marco, l'indiscusso fulcro della città.
Su per il Canal Grande, Aschenbach era seduto sulla panca circolare a prua e si sentiva strappare il cuore. L'atmosfera della città, quell'odore un po' marcio di acqua stagnante da cui aveva avuto tanta fretta di fuggire, adesso egli lo respirava a lunghi tratti con dolorosa tenerezza. Nel pomeriggio andò a San Marco, prese il tè in piazza e poi, secondo il suo programma veneziano, fece un giro per le vie.
Il tè in Piazza San Marco, nonostante l'epidemia di colera che sempre più si insinua nel tessuto della Serenissima e che mieterà anche la vita di Aschenbach, più volte Thomas Mann conduce il suo protagonista nei caffè in voga già allora. Già allora quei tavolini che si riversavano sul selciato, affollati di avventori attirati dal suono delle orchestrine. Una moda musicale questa, importata dalla capitale asburgica e che prospera ancora oggi. I locali più apprezzati sono ancora quelli di inizio Novecento: Quadri, Lavena, Chioggia e il più celebre di tutti, il Florian, fondato nel 1720, come ci racconta Stefano Stipitivic, direttore artistico del locale, ma soprattutto storico.
Il caffè Florian, quando viene aperto, si chiama Alla Venezia Trionfante, ma i veneziani, che sono persone molto pratiche, dicevano andiamo da Florian, Floriano Francesconi, e da quel momento il nome è rimasto nei secoli. E da subito quelle che erano semplicemente due stanzette, quella dove siamo adesso e quella accanto, diventano luogo di appuntamento di personaggi come Giacomo Casanova, che non era solo il dragueur de femme che tutti conosciamo, ma era anche un intellettuale, e qui dava però appuntamento alle sue amanti. Ma qui veniva Carlo Goldoni, che si ispira proprio alla figura di Floriano Francesconi per la figura di Ridolfo nella sua bottega da caffè, che è una delle commedie più famose. Qui venivano i fratelli Gozzi, che distribuiranno proprio qui al Florian il primo periodico moderno, la Gazzetta di Venezia. Il Florian diventa luogo di appuntamento e da sempre è rimasto luogo di appuntamento, del non solo dell'intelligenza ma anche della mondanità, pittori, scrittori, artisti, diplomatici. Non c'è personaggio famoso che di passaggio per Venezia non ami ancora sedersi qui. Appena aperta, siamo ancora nel 1720, vedutisti come Canaletto e Guardi venivano a Florian.
Lei parlava prima del 700, nell'800 e all'inizio 900.
D'Annunzio con Eleonora Duse era di casa. Noi abbiamo documentazione di personaggi blasonati delle famiglie reali. E ecco, Modigliani, che veniva qua da povero studente dell'Accademia, però veniva a bere il caffè perché qui comunque era un cenacolo intellettuale. L'altro elemento fondamentale è che alla fine dell'Ottocento, proprio in questa sala chiamata del Senato, l'allora sindaco Selvati, che era sindaco e anche poeta, commediografo, eccetera, inventa la Biennale assieme ad altri intellettuali e crea appunto la prima Biennale internazionale d'arte della città di Venezia, che tutti ormai conosciamo internazionalmente come Biennale. Dai tempi di morte a Venezia le cose sono leggermente cambiate.
Siamo attorno al 1911,
Thomas Mann fu a Venezia nel 1911.
Era un pubblico mitteleuropeo, soprattutto se lei conosce il Lido, no? Ecco, c'erano alberghi di grandissimo livello frequentati soprattutto da questa intelligenza e nobiltà mitteleuropea, ungheresi, austriaci, ma anche ovviamente inglesi, francesi. Venezia era considerata, pur nella decadenza, perché forse è il periodo più triste della città, perché diciamo subito dopo l'unità d'Italia Venezia comincia a risollevarsi, ma fino a che ci sono gli austriaci loro hanno interesse a far sì che sia Trieste il porto, che sia, ecco, quindi Venezia era in totale decadenza e miseria. Dopo l'unità d'Italia comincia a risollevarsi, ma siamo ancora in periodo di... c'era veramente la fame a Venezia, c'era la tristezza, e questo è un elemento secondo me che pochi conoscono. Perché Venezia si è mantenuta così? Semplicemente perché un determinato ceto di media alta borghesia non aveva i soldi per, diciamo, ristrutturare, per costruire ex novo, eccetera, e questo in qualche modo ha salvaguardato la città. Quindi c'è questa intelligenza che gode della bellezza della città prima della prima guerra mondiale. Infatti la nobiltà russa veniva a Venezia, proprio sostava l'Excelsior, l'Aldebaran, eccetera, e veniva qua in piazza San Marco, veniva al Café Florian, circondata da camerieri, maggiordomi, balie e così via, insomma, ecco. Quindi un mondo che ovviamente scomparve con la prima guerra mondiale, insomma, soprattutto questa realtà di questa ricchezza mitteleuropea che decadde con la caduta dell'impero austro-ungarico, insomma, ecco.
E da allora come è cambiata la clientela?
Allora, diciamo che fino agli anni 70-80 il cliente, fra virgolette, buono era il ricco americano. Poi le cose sono cambiate e adesso abbiamo una clientela tutta orientale e, finché non ci sono state le sanzioni, russa, di grande qualità. Il cliente russo è persona che sa dov'è e cosa sta facendo e perché, mentre diciamo... gli orientali in genere ne sanno poco o nulla, i cinesi nulla, qua vengono, dicono Marco Polo, Casanova, basta, no. Mentre i russi sono ricchissimi, ma hanno anche una cultura, i paesi arabi ci sono sempre stati. E poi c'è ovviamente l'altro zoccolo duro, che è fatto da francesi, tedeschi, inglesi.
In Morte Venezia la città stava sostanzialmente morendo di colera. Oggi quali sono i pericoli per la vita di Venezia?
Allora, i pericoli secondo me per la città è prima di tutto la fragilità della città rispetto alle enormi masse che arrivano low cost. Quindi in certi orari ci sono centinaia di migliaia di persone che si buttano in città. L'altro elemento è che bisogna assolutamente mantenere un livello di qualità, e qua entra la politica, sia nei negozi, sia nella ristorazione, sia nei servizi.
Calcolando il fatto che ci sono tantissimi palazzi meravigliosi a Venezia che sono vuoti, calcolando il fatto che molti veneziani se ne vanno da Venezia perché non possono più sostenere questo ritmo economico anche, la città non rischia di diventare una Disneyland culturale?
Infatti è questo il problema, bisogna trovare delle soluzioni alternative alla monocultura del turismo mordi e fuggi. E poi l'altro elemento che io dico, Venezia senza i suoi abitanti muore, quindi dobbiamo, e qua entra la politica, dobbiamo fare in modo che le giovani coppie trovino possibilità di vivere in questa città, di animarla, di far sì che i gangli vitali di questa città funzionino, che non ci sia solo, appunto, alle 8 di sera Disneyland chiude e si esce tutti. Purtroppo vedo che si bada a fare business, si bada a fare soldi presto e subito, non pensando che il futuro di questa fragilissima città e delicatissima città è legato a un filo. Quindi bisogna risolvere il problema delle grandi navi. I veneziani un tempo adattavano le loro navi alla laguna, adesso noi adattiamo alla laguna le grandi navi, scaviamo, e tutti sanno che scavando si crea un disastro totale della laguna di Venezia. Non si può dare sempre la colpa agli altri, la politica deve fare in modo che la città dia spazio ai giovani, affitti diciamo contingentati, licenze commerciali che siano mirate, non tutto un euro maschere finte fatte a Taiwan. Dobbiamo recuperare gli antichi mestieri, perché vedono che viene a fare il cameriere e guadagni 10 volte di più e stai tranquillo, insomma. Io dico sempre, Venezia non è dei veneziani, è un patrimonio mondiale, però forse devono capirlo anche quei pochi veneziani che sono rimasti.